Giovanni Frangi, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro piccolo posto delle parole per incontrare l'arte, cosa che facciamo periodicamente ed è sempre un piacere, partendo come sempre, lo diciamo ai nostri ospiti, partendo sempre da un dato di fatto che noi siamo semplicemente curiosi, né recensori né critici, ma ci guidiamo ci fidiamo della nostra curiosità. E quindi in questo spazio entriamo subito, per così dire, nello studio, nel laboratorio artistico di Giovanni Frangi. Ecco, andiamo subito. Lei dove si trova adesso, Giovanni Frangi?
Dunque, adesso mi trovo a Milano, in via Spartaco 33, dove ho il mio studio principale, dove abitualmente lavoro.
E siamo proprio nel suo studio, e quindi una delle cose che a noi piace farci raccontare, fino al limite dell'effetto della discrezione ovviamente, ci racconta un po' il suo studio artistico, Giovanni Frangi. Che cosa c'è intorno?
Il mio studio è all'interno di una casa milanese, con un cortile, un piccolo cortile. È uno spazio che prima che arrivassi io era dedicato a un falegname. È uno spazio abbastanza ampio, alto più di 4 metri, è una sorta di open space, diciamo, dove io lavoro ormai da molti anni. È uno spazio in cui mi sono trovato nel tempo molto a mio agio, anche perché sono diversi i fattori che condizionano l'attività di un artista. È uno certamente il luogo, no? Per cui la luce, le conoscere i rumori, insomma tutta la situazione che c'è intorno condiziona in qualche modo il lavoro, che nel mio caso è sempre un lavoro quotidiano, no? Perché l'attività di un artista è fatta di giorno dopo giorno.
Lei diceva il luogo e poi gli altri fattori che incidono, questo è molto interessante, quali sono?
Ma i fattori che incidono nell'attività di un artista sono probabilmente infiniti, no? Per cui sono le relazioni con le persone. Cioè le relazioni con le persone che un artista ha il vantaggio o la possibilità o la fortuna o il caso, no, di incontrare durante il suo percorso, certamente lo condizionano. Perché il lavoro di un artista contiene dentro di sé, diciamo, quello scarto tra il pensiero di realizzare un'opera e l'opera realizzata, no? Quello scarto lì, diciamo, è l'elemento che rende questo lavoro, no? Perché poi alla fine si tratta di un lavoro difficile, cioè programmabile, ma nello stesso tempo difficilmente programmabile. Quello scarto è molto interessante e spesso un artista non riesce immediatamente a avere la percezione o a rendersi conto di quello che sta facendo, perché è come forse un po' troppo, almeno nel mio caso, dentro le cose, no? Per cui effettivamente riuscire a avere dei compagni di strada, chiamiamoli, che ascoltano o hanno la capacità di sentire un po' questo il linguaggio, è certamente una cosa molto utile. Nel mio caso, infatti, ho trovato alcuni amici, no? Persone che frequentano, che vedo con continuità, con cui ho stretto delle collaborazioni che sono delle collaborazioni in qualche modo lavorative, anche se non sono effettivamente degli artisti, no? Questo non c'entra niente. Però insomma il lavoro è fatto da elementi diversi, uno determinante è questo, un altro elemento determinante è il lavoro degli artisti del passato, le passioni che uno ha avuto, che in qualche modo ritornano, no? Perché il grande fascino dell'arte è quello di essere in qualche modo nel tempo ma senza tempo, per cui la conoscenza, no, delle cose l'emozione, no, che certe visioni, certe immagini hanno dato nel mio passato, certamente poi ritornano anche un po' inconsciamente, no? Il grande artista inglese Francis Bacon, che resta un grande punto di riferimento per me, diceva che nel suo lavoro è come se ci vomitasse, che il suo lavoro fosse il frutto, vomitasse tutto quello che lui aveva visto, no? Per cui apparentemente, diciamo, il suo lavoro sembra distante da certe forme, da certi episodi del passato, però effettivamente ritornano e ritornando acquistano vita nuova, no? Questo che è interessante.
Eh sì, acquista vita nuova e ritorno a quanto diceva poco fa lei, Giovanni Frangi, al luogo, no? Lei lavora in un'ex falegnameria in sostanza, e quindi c'è questa continuazione di un senso dell'arte, della manualità e anche di un senso di trasformazione, di come l'arte, no? Prima era la falegnameria, ovviamente faceva altre cose, adesso invece il luogo diventa un luogo d'arte. E su quale opera, qual è l'opera nel suo studio che è lì in corso d'opera?
Dunque, diciamo che attualmente ho lavorato in uno studio che ho in un paese che si chiama Magnano, dove ho passato...
Vicino a Biella.
Vicino a Biella, sì, vicino tra Biella e Ivrea. E diciamo, per cui in questo momento io ho portato a Milano i lavori che ho eseguito lì, che sono dei lavori che ho dedicato al tema dell'acqua. Il mio lavoro, diciamo, si concentra da molto tempo a delle riflessioni in generale sulla natura.
E anche al paesaggio, vedo dalle sue, sì, dai suoi lavori.
Sì, certo, certo, la natura intesa come paesaggio, la natura intesa come frammenti particolari della natura, la natura come fatto anche, come si può dire, anche cosmico, no? Siamo tutti, siamo natura. Allora, in questo caso, ci sarà una mostra a fine del mese di ottobre al Museo d'Arte Moderna a Palazzo Forti di Verona, dove una mostra collettiva a cui partecipano anche altri artisti, dove la direttrice della galleria, Patrizia Nuzzo, mi ha invitato, e il tema della mostra in questo caso, in questo frangente, riguarda l'acqua. Per cui artisti che con linguaggi completamente diversi riflettono sull'idea dell'acqua. E allora, siccome nel mio caso l'acqua è stato un elemento che importante, insomma, anche nel mio passato, insomma, ho fatto diversi quadri ispirati a dei fiumi, a delle cascate, cioè l'idea del movimento dell'acqua è sempre stato un forte elemento di ispirazione per il mio lavoro. E allora ho realizzato questi tre quadri che hanno la particolarità di essere, diciamo, estremamente orizzontali. Cioè ho portato alle estreme conseguenze questa idea dell'orizzontalità dell'immagine. Anche perché il luogo invece dove sono adesso è a Milano, ma l'altro studio dove ho lavorato negli ultimi mesi ha una prerogativa particolare, che non è troppo alto, è abbastanza basso, e da un lato ha una lunghissima finestra che dà verso un bosco. Allora questa, diciamo, questa immagine mi ha suggerito l'idea di poter lavorare sulle forme, su una forma orizzontale, così decisamente orizzontale. Perché in fondo nel lavoro di un artista tutte queste componenti, che sembrano delle componenti che delle volte possono essere accidentali, no? Che sono componenti in questo caso anche tecniche, perché è riflettere su una forma diversa, diventano poi sempre delle possibilità creative. Ecco, uno attraverso il lavoro ho sempre capito che era il lavoro che suggeriva delle situazioni nuove e inaspettate.
In questo caso situazioni formato, nuove e inaspettate, ma lei la situazione ce l'aveva, come ci ha detto poco fa Giovanni Frangi, nel suo studio di Magnano, già belle che pronta, cioè quella lunga finestra che dà sul bosco era già di per sé stessa, se vogliamo, l'opera d'arte per eccellenza, no? Non dico di staccare la finestra e portarla in mostra, ma da lì è partita la sua idea per realizzare quei tre grandi quadri orizzontali.
Sì, sì, esatto, no, però magari uno immediatamente non si rende conto, insomma, ha bisogno, cioè, infatti in questo caso sinceramente è successo che è venuto a trovarmi un amico con cui ho già lavorato nel passato molte volte, che si chiama Giovanni Agosti, è venuto a trovarmi a Magnano una domenica d'estate, e io come sempre facevo vedere le cose che stavo facendo, no? E lui mi ha detto: guarda che secondo me queste cose, cioè esaspera questa idea dell'orizzontalità. E in effetti è stato un suggerimento intelligente, tanto è vero che quello che dicevo prima viene confermato, no, da questo episodio. È chiaro che non è sempre facile trovare delle persone che hanno questa specie di sinergia immediata, no? Però insomma, una volta che uno le trova, è come la fortuna è un elemento fondamentale nella vita di qualsiasi essere umano, ma certamente anche nella vita di un artista, no? Per cui infatti ho scritto che insomma, quando la fortuna arriva è meglio stringere bene le gambe e non farla scappare via, insomma, perché se scappa poi magari non torna. Ecco.
La prima volta che mi sono imbattuto in un'opera di Giovanni Frangi era nel corso della lettura di una pagina di un sito del monastero di Bose, e mi ha colpito molto quell'immagine. Lei parlava poco fa che sfrutta la natura per raccontarla a sua volta e restituire ciò che la natura le dà, e c'era sempre un'opera orizzontale tra l'altro, e c'erano questi quattro alberi uno vicino all'altro, e era un'immagine che attraversava molto, no? E il verbo attraversare qui è un verbo che è necessario, perché quanto l'opera d'arte, come in questo caso questi quattro alberi, ci permette di attraversare non solo l'opera d'arte, ma anche la natura, come in questo caso Giovanni Frangi.
Ma dunque, io credo che diciamo, l'immagine legata alla natura, ai boschi, ai paesaggi, ma soprattutto ai boschi, è sempre stata un'immagine che mi ha molto suggestionato, perché c'è questa idea così un po' di mistero, no? Che uno incontra camminando in un bosco. Allora quel tipo di sensazione mi ha stimolato spesso dei lavori differenti, tanto è vero che una volta con l'amico Massimo Recalcà, che ancora qualche anno fa appunto ero stato a Bose la prima volta, perché aveva suggerito di organizzare una mia mostra in qualche modo. Insomma, Massimo è particolarmente attento al mio lavoro quando il mio lavoro si concentra sul tema della notte, del tema del nero, perché ha sempre intravisto qualcosa di speciale, e in effetti ha scritto anche delle parole molto profonde. E da lì era nata questa amicizia, diciamo, questa opportunità, che poi dopo insomma è sfumata, perché delle volte insomma non tutte le cose vanno a segno come uno vorrebbe, perché sennò sarebbe anche troppo facile. Però c'era questa idea appunto di ragionare sull'idea di queste immagini che stavo frequentando in quel periodo, dove infatti Massimo aveva scritto la prefazione di questo catalogo di una mostra che avevo fatto in quel momento a Roma. La mostra si intitolava La regola del gioco, ed era in realtà una variante. Erano una mostra concepita come sei varianti della stessa immagine, ed erano proprio delle ombre degli alberi che tracciavano un paesaggio, disegnavano un'immagine all'interno di un giardino pubblico di Milano. Ed erano sei varianti che diciamo, in cui il colore era una parte predominante, cioè erano sei varianti cromatiche di un'immagine analoga, che partivano, come a me spesso quasi sempre poi accade, di partire da delle immagini fotografiche che io scatto, nel senso che il mio lavoro è un lavoro che parte dalla realtà e cerca, diciamo, l'ispirazione o l'energia dalla realtà per poi trasformarla e inventare qualcosa d'altro. Però insomma quel momento di l'input, diciamo, necessario è sempre un'immagine, quindi anche qualcosa che io ho visto direttamente, perché le immagini che utilizzo sono sempre delle immagini che ho scattato io. Quindi insomma è importante quel rapporto diretto, no, con le cose, per poi partire e cercare di indagare per trovare qualcosa di diverso.
Ecco, lei ha citato poco fa Massimo Recalcati, il quale ha scritto per il quotidiano La Repubblica, un articolo molto interessante e profondo, intitolato Giovanni Frangi, autoritratto di un artista che crede nella pittura. E Massimo Recalcati dice che Frangi preserva l'antica tavolozza del pittore. Ora, questo non vuol significare che Giovanni Frangi appartiene solo al passato. Però questo gesto di preservare l'antica tavolozza del pittore conserva un rispetto del passato, una testimonianza che passa attraverso la tavolozza.
Dunque, Massimo ha scritto questo bellissimo articolo in relazione a un libro che avevo, che era appena uscito, che è stato un libro molto importante per me, che in realtà era un'intervista che avevo fatto con un giornalista del Foglio che si chiama Luca Fiore, no? Luca è un ragazzo molto più giovane di me e veniva nel mio studio in periodi diciamo alterni e cercando di capire quali erano le ragioni diciamo della mia vicenda espressiva, no? Per cui erano domande che partivano dalla realtà immediata, cosa stai facendo adesso, oppure partivano dal fatto come che cosa ti ha influito così nella tua formazione, no? Quindi io ho fatto la Milano, ho fatto l'Accademia di Brera, sono nato nel 1959, cioè il liceo classico, una realtà molto differente diciamo rispetto alla realtà di una persona che è nata 20 anni dopo di me, ho 25, per cui questo scatto generazionale è stato abbastanza interessante, no? Perché lui era incuriosito di come la mia vicenda fosse distante in qualche modo dalla sua, no? E però cercava di capire e io nello stesso tempo cercavo di capire quello, cioè di capire, di fare una specie di diciamo di autoanalisi, no? Per cui per cui l'articolo di Massimo era relativo a questo volume, a questo libro che è edito da Magonza ed è un libro che poi tra l'altro ha avuto anche successo, è stato venduto al di là delle mie aspettative. E la sua idea di fondo dice che Frangi, cioè il lavoro di Frangi è un lavoro che riguarda, è dentro i confini della pittura, no? Ed è in effetti la realtà, no? Anche se io poi magari nel corso della mia vicenda artistica ho sperimentato sia tecniche diverse e anche sia impostazioni diverse, no? Per cui il linguaggio della pittura è un linguaggio che mi piace declinare e cercare di far dialogare con diciamo per dire con delle esperienze installative, no? Che non sono mai all'interno proprio del linguaggio pittorico. Però secondo me l'idea forte di Massimo Recalcati è quella di capire e di essere, di dare di essere così giustamente convinto come all'interno del linguaggio della pittura ci sia una capacità di essere sempre moderna. Cioè oggi i linguaggi dell'arte, i linguaggi espressivi sono diversi, perché evidentemente noi sappiamo benissimo che dopo il famoso episodio di Marcel Duchamp, no, è molto cioè non possiamo non ritenere un'opera d'arte una banana appesa con lo scotch, come ha fatto Maurizio Cattelan 2 anni fa in una fiera internazionale. Tutto questo è arte, il mondo dell'arte ha una sua vastità, però spesso si può ritenere che il linguaggio dell'arte, diciamo, come hai detto tu, della tavolozza, sia un linguaggio che appartenga al passato. Invece questo non è vero, perché la pittura ha dentro di sé questa capacità di essere moderno, cioè di rinnovarsi. Quindi proprio dentro anche questa potenzialità tecnica c'è sempre qualcosa che ci sorprende, no? E in fondo l'arte è questo, è qualcosa che ci sorprende nel senso di riuscire a vedere qualcosa che prima non è mai stato fatto e prima non riuscivamo a immaginare.
Profetica.
È
profetica, nel senso proprio che arriva prima di altri a dire la parola, in questo senso la parola dell'arte.
Certo, è profetica quando arriva, cioè non può, cioè, spesso è profetica, ma in ogni caso ci apre degli orizzonti, ecco, e questo che è la cosa. Tanto è vero che, per dire, ci sono delle mostre molto importanti adesso a Venezia, che sono state aperte già qualche mese fa per la Biennale, delle mostre sia all'interno della Biennale che fuori, nella città di Venezia, e io non sono ancora stato, però insomma nel mese di ottobre mi sono prefissato di andare, perché capisco che sia necessario, no, vedere come, insomma, qui si parla di artisti molto importanti, no, che cosa hanno detto, che cosa ci dicono e cosa ci raccontano, anche perché poi in realtà oggi la comunicazione, i social, tutte queste cose ci inducono un po', non dico a impigrirci, però a pensare di riuscire a capire l'arte vedendola attraverso delle immagini su un telefonino, su un computer, eccetera. E invece è sbagliato, perché l'impressione potente è sempre quella del rapporto diretto con l'opera, ed è quella che è la strada giusta, che non dobbiamo mai dimenticare, no? Perché oggi la comunicazione ci porta a capire e a giudicare le cose così velocemente, perché siamo bombardati da miliardi di immagini e pensiamo di capire, cioè possiamo permetterci di dare la nostra impressione, mentre invece secondo me è importantissimo questo rapporto fisico con l'opera d'arte, e penso che sia cioè io dico sempre ai ragazzi che incontro, che vengono da me o mi chiedono come si deve fare, qual è la strada per diventare un artista, suggerimenti, consigli, cose del genere, e io suggerisco in genere sempre di date a vedere le cose, cioè perché oggi questi vi passano le giornate sui cellulari, però vedete le cose davvero, perché è un'altra cosa, no? L'arte del passato, ma anche l'arte del presente, no? Perché uno vede, vedendole dal vero, uno vede come sono fatte, vede i materiali, vede gli errori, il fascino, insomma, vede tutto quello che è che sta dietro, che sta dentro, no? La costruzione di un'opera d'arte, e che non si può vedere altrimenti se non esserci, standoci vicino, no? Standoci dentro. Anche perché poi, ad esempio, c'è la grande installazione di Anselm Kiefer a Palazzo Ducale. No?
Straordinaria installazione questa.
Straordinaria installazione che effettivamente è lì, cioè solo, cioè la grandezza, come fa un'immagine di un'immagine a dare la sensazione di quello che invece dà la grandezza, no, dell'opera, no? Cioè, per cui uno si sente, cioè sono delle tele alte 6-7 metri, sono immense, no? Per cui quella sensazione pazzesca di senso panico, no? Di essere pervasi da qualcosa che ci circonda così, è soltanto una sensazione che uno può sentire standoci dentro.
Ecco, abbiamo ascoltato le parole di Giovanni Frangi a proposito di Anselm Kiefer, che è comunque uno dei punti di riferimento dell'attività artistica di Frangi compreso. Questa lettura di Kiefer, spesse volte si è dibattuto, no, sia sulla monumentalità delle sue opere, no, così grandi, così che ti vengono addosso e tu sei così un granello di polvere nei loro confronti, ma anche sul loro modo di raccontare il mondo. Cioè Anselm Kiefer usa colori molto scuri, quindi c'è una sua visione molto particolare, e qui arriviamo a un colore che è molto caro a Giovanni Frangi, tant'è vero che Massimo Recalcati nel suo pezzo verso la fine si chiede: è possibile dipingere il nero?
E dunque io sono dunque no, premetto insomma, per chiudere la storia su Anselm Kiefer, è chiaro che uno dei punti di riferimento, io mi ricordo nel 1996, quando Anselm Kiefer ha fatto sempre a Venezia, al Museo Correr, una grande mostra, sempre in occasione di una biennale, e per me, che ero allora, ero insomma anni fa, per cui ero anche più giovane, e cercavo un po' di capire quale potesse essere il mio percorso, mi ricordo che la visione di quella mostra aveva come aperto qualcosa che di straordinario, no? Perché questi quadri così grandi, materici, tormentati o meno, insomma, aprivano degli orizzonti infiniti, e in effetti mi ricordo che allora c'era questa prefazione di Cacciari nel catalogo, che era un catalogo di carta, l'editore Carta, che descriveva questi quadri come se fossero dei quadri di Van Gogh dopo la bomba atomica, no? E in effetti c'era qualcosa di giusto, no? Che questa necessità della grandezza era veramente una necessità fisica, no? Che uno della grandezza delle opere, no? Poi dopo, insomma, piena di colori, di materiali differenti, sì, per cui insomma questo è stato, per la mia formazione, diciamo, è stato un punto di riferimento, tuttora lo è e resta uno dei grandi artisti viventi. E per quanto riguarda invece il problema del nero, sono un artista che è nato sostanzialmente su, diciamo, si può dire, questa grande onda europea che è stata alla fine degli anni '80 di un recupero di certe forme neoespressionistiche, no? Specie in Germania, ma anche in Italia, negli Stati Uniti, in Inghilterra. È stata un'onda in cui artisti più o meno della mia generazione, ma forse leggermente più grandi, avevano capito come il momento neoespressionista, per dire, in Germania c'è stato un recupero che poi questi si erano chiamati New Wilden, cioè nuovi selvaggi, e che recuperavano le forme dell'espressionismo storico, quindi di Kirchner, di Nold, di Max Beckmann, reinventandole in una maniera moderna. E io nasco un po' con quell'onda, no? Cioè sento un po' questa influenza, tanto è vero che i miei primi quadri erano dei quadri in cui il valore esasperato del cromatismo era molto evidente, cioè io cercavo di trasformare delle immagini attraverso un uso arbitrario del colore, no? Per cui cieli rossi, gialli, cioè questi contrasti molto forti. E però a un certo punto ho pensato che poteva essere un esperimento poter immaginare le immagini che io normalmente frequentavo utilizzando solo il nero, ed è stato un esperimento molto importante, tanto è vero che il primo quadro nero è un quadro su cui ho lavorato molto tempo per cercare di capire come si potesse riuscire ad arrivare a un risultato, no? E allora ho capito che il nero dentro di sé conteneva moltissime potenzialità che prima non conoscevo, no? Perché il nero è un colore che non apprende immediatamente colui che guarda un quadro, ma arriva più lentamente, no? C'è bisogno di un po' di tempo, e ho capito che aveva le potenzialità, erano dettate dalle possibilità che appunto il nero ci offre, cioè di, non so, il nero lucido, il nero opaco, il nero materico, no? Quindi dentro una gamma cromatica estremamente ridotta ho cercato di lavorare e di insistere in questa direzione, e questo parlo di un episodio di quasi 15 anni fa, però dopo in periodi alterni mi ritorna, no, questo desiderio del nero, no? E quindi della notte, insomma, di questa cosa, diciamo, più come si può dire, misteriosa, insomma, più così oscura, no? E tant'è vero che su quell'idea lì poi ho costruito una delle mostre che nella mia storia è stata, insomma, una delle avventure più importanti, che è una mostra che ho realizzato a Villa Pancia a Varese, quando ancora era vivo il conte Pancia, che io avevo questo progetto, poi lui mi ha invitato a realizzare questo progetto nelle scuderie della villa. Ed era una riflessione proprio sul tema della notte, cioè io ho fatto questa grande opera installativa, nel senso che le pareti della scuderia grande della villa erano completamente coperte da un quadro che aveva alla fine un perimetro di più di 40 metri, in cui il visitatore entrava e si sentiva immerso in una situazione naturale di un fiume di notte al calare della luce, no? E quello, diciamo, è stata una cosa importante che poi dopo si è sviluppata anche in altri lavori. E Massimo Recalcati, diciamo, su questo è riuscito a scrivere delle pagine importanti, e spesso lui ritorna, insomma, su questo tema.
Grazie Giovanni Frangi del tempo che ci ha dedicato, ma prima di salutarci, qual è il libro che fa compagnia in questi giorni?
Il libro che fa compagnia, adesso sinceramente è un libro, cioè ho capito come può essere importante conoscere bene la storia. Devo fare un progetto per la Villa Reale di Monza, che mi hanno chiesto, allora sono stato a Villa Reale e ho capito, allora ero incuriosito di capire la storia della villa, no? Allora ho indagato, insomma sto indagando quanto è importante riuscire a capire quello che è successo in quegli anni, quando è stata costruita, chi ci ha vissuto, chi ci ha... Insomma, penso che la storia sia importante, sia interessante conoscere. E allora, insomma, mi interessa quel momento lì adesso.
Grazie davvero e buona giornata e buon lavoro, Giovanni Frangi.
Arrivederci, grazie, a presto.